tiro le conclusioni, quindi. Una battuta. Allora, grazie. No, sarò abbastanza breve anch'io, anch'io partecipo, mi chiamo Alberto, partecipo anch'io all'esperienza di ESC, delle CLAP, dello sciopero sociale. Volevo dire poche cose. Intanto è stato, diciamo così, descritto come un intervento pessimistico, quello iniziale, introduttivo di Gianni, e devo dire che non l'ho minimamente interpretato in questi termini qui, nel senso che poi magari sbaglio io, Gianni mi correggerà, ma mi pare evidentemente, mi pare evidente che siamo in una situazione in cui il riconoscimento di alcune tendenze strutturali, di alcune modificazioni che sono arrivate tra l'altro a maturazione oramai, debbano porci un po' nella situazione di non guardare le trasformazioni soltanto dal punto di vista retrospettivo, ciò che stiamo perdendo rispetto al passato, ma ci pone di fronte a una nuova realtà. E di fronte a questa nuova realtà la domanda è: come si definiscono delle nuove armi, delle nuove forme di organizzazione, di conflitto, di lotta, che si confrontano direttamente con questa nuova realtà? Mi pare che sia più che altro segnato dal realismo il dibattito che stiamo facendo oggi. Diceva prima Alfonso Gianni, nell'individuazione di queste tendenze, è evidente che rispetto al problema e alla relazione con il sindacato e ai colpi che sta dando il governo, pareva abbastanza corretta l'individuazione dell'idea, no, del processo cosiddetto, con questa parola orribile, di disintermediazione dei rapporti. Ora, io mi porrei questo tipo di domanda, cioè, assunto il fatto che è vero questo processo, che è assolutamente concreto e reale, ma la domanda è: quali sono le condizioni per cui questo processo va al risultato? Per quale motivo il processo di disintermediazione non incontra una barriera dal punto di vista della situazione di conflitto, di movimento? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare, non solo il riconoscimento della tendenza. Io credo che uno dei motivi per cui questo processo si sta realizzando è perché oramai buona parte del mercato del lavoro, dei soggetti del lavoro, vivono già dentro dei rapporti sociali e lavorativi, già fin dall'inizio disintermediati. Lo diceva Barbara prima, ci sono almeno ormai due generazioni di forza lavoro che hanno conosciuto episodicamente il sindacato. Io ho 37 anni, ne lavoro da 15, il sindacato l'ho conosciuto nelle assemblee di movimento, non nel posto di lavoro. E questa è una realtà che non riguarda solamente me, evidentemente può darsi anche che ho avuto un'esperienza particolarmente sfortunata, ma non credo, insomma, che sia così. È una esperienza di massa quella di cui sto parlando. Ed è evidente che questi processi attecchiscono perché si appoggiano su questa realtà, non solo sulla violenza o sull'autoritarismo innegabile del primo ministro. Allora è da qui probabilmente che bisognerebbe riarticolare un ragionamento un po' in avanti, assumendo il fatto che, sempre Gianni diceva, non è tanto la sconfitta di Tsipras, di Siriza, che determina la crisi della socialdemocrazia. La socialdemocrazia ha cominciato a perdere quando aveva, no, i governi, la stragrande maggioranza dei governi in Europa, e non ha invertito la rotta. Probabilmente un discorso simile si può fare sul sindacato. Non è questi colpi che si stanno dando in questi ultimi anni al sindacato a determinare la crisi del sindacato, ma questa crisi si è sedimentata e radicalizzata probabilmente proprio quando Sabatini parlava nella metà degli anni 90 dell'esigenza di aprire lo scenario europeo, e probabilmente proprio in quel lasso storico che si è giocata una partita, e questa partita la si è persa. È quella la fase in cui si è determinato questo spostamento e questo ribaltamento dei rapporti di forza. Quello che vengono richiamate come teorie del dualismo del mercato del lavoro, che sono teorie che hanno un'origine nobile, ma poi, diciamo, un utilizzo assolutamente neoliberale, utilizzato per distruggere le garanzie del mondo del lavoro, eccetera, eccetera. Però è vero anche che questo dualismo ha avuto anche una rappresentazione istituzionale degli anni 90. Quando negli anni 90 le grandi centrali sindacali europee dentro questi modelli di negoziazione, cosiddetti triangolari, neocorporativi, hanno scambiato la propria capacità di incidere sulla politica nazionale, dei governi nazionali, con una certa tolleranza della cosiddetta flessibilizzazione ai margini del mercato del lavoro. Che questo sia stato il centro di uno scambio politico o semplicemente una cattiva valutazione del fatto che questa flessibilità ai margini sarebbe poi stata riassorbita nel centro, nel core del mercato del lavoro, questo si può anche dibattere, ma rimane comunque il fatto che oramai questa situazione non è più reversibile. Per questo io voglio, come dire, appuntare un po' l'attenzione su questi aspetti. Io non credo che noi oggi abbiamo più a che fare con quel tipo di dualismo, garantiti, non garantiti. Io credo che ormai abbiamo superato il segno di questo dualismo. Io ho preso a riferimento alcuni studi recenti sul fenomeno dei NEET, dei giovani che non lavorano e che non studiano, e ero abbastanza colpito dal fatto che le teorie del dualismo stanno risorgendo, ma a questo punto gli insider non sono più i garantiti, sono i precari, coloro che stanno agendo una forza di esclusione dal mercato del lavoro, non sono più i lavoratori maschi, adulti, bianchi, della grande fabbrica, con grandi protezioni sul lavoro, grandi garanzie, grandi diritti, ma sono i precari, quelli che hanno i contratti anche temporanei, che stanno escludendo una parte del mercato del lavoro, a soggetti proprio esclusi, esclusi socialmente, quelli che la Sassen chiama gli espulsi dal sistema. Questo perché lo dico? Perché se nella fase in cui il sindacato poteva giocarsi una partita di estensione ai precari, questo margine era un margine che effettivamente si poteva, la frontiera, diciamo così, capitalistica era la flessibilizzazione e la precarizzazione del lavoro. Oggi non è più neanche questa la frontiera. La frontiera è il lavoro volontario, è il lavoro gratuito, lo diceva prima anche Barbara, è il lavoro informale. Si diceva prima il Sud America non è più, no? Beck diceva nel 2000, non proprio adesso, ma nel 2000 diceva l'Occidente si sta brasilianizzando perché il futuro dell'Occidente è il lavoro informale, è l'economia informale, quello che invece nel Sud America è la generalità dei rapporti sociali e dei rapporti economici. Tutto questo per dire che a me ha convinto molto la proposta della FIOM, con cui tra l'altro dibattiamo da anni, della coalizione sociale, perché così l'ho intesa io, magari non è così, ma io l'ho intesa così, perché è l'assunzione del fatto che la possibilità che il sindacato possa estendere le proprie strutture per reincludere soggetti precari, flessibili, eccetera, eccetera, questa fase c'è stata, ma ormai è una fase chiusa e che quindi l'unica possibilità che il sindacato ha di intercettare una forza lavoro oramai così eterogenea è quella di coalizzarsi, cioè quella di non ridurre dentro di sé la molteplicità del lavoro, ma di aprirsi alla molteplicità anche delle esperienze organizzative differenti. Questo secondo me, così io l'ho intesa io, ripeto, forse è una mia sovrainterpretazione del passaggio della coalizione sociale rispetto alle altre forme di estensione della struttura sindacale classica, che come dire allarga, è quello che prova a fare la CGIL adesso prova ad allargare le maglie per includere i precari. C'è stato il tempo, ormai non c'è più il tempo di farlo questa operazione qui. Si doveva fare 20 anni fa, non si è fatta, ormai la partita è chiusa. Oggi è possibile riaprire questa partita soltanto assumendo l'eterogeneità, anche dal punto di vista delle forme sindacali e anche dal punto di vista delle forme organizzative. Questo vuol dire però, al tempo stesso, anche avviare una riflessione su quali sono i terreni su cui questa convergenza è possibile, perché su questo si apre ovviamente un dibattito, io non ho soluzioni. Però io sono abbastanza d'accordo con Barbara quando dice che si ha più di qualche dubbio nel pensare che la difesa del contratto nazionale, che è una cosa assolutamente legittima e fondamentale, ma che quel tipo di rivendicazioni possa essere una base sufficiente per trovare una convergenza con soggettività di lavoro così oramai disperse. Questo è un problema. Io non ho una soluzione, evidentemente, ma credo, per esempio, che almeno a partire da due elementi bisogna riaprire un po' la discussione. Primo, che credo che bisogna ritematizzare il problema del salario, che è oramai un elemento che nei nuovi rapporti di lavoro è diventato un elemento, non so come dire, eventuale, aleatorio. Cioè, Oggi la maggior parte anche dei miei amici, insomma, che hanno contratti di lavoro, youth guarantee, eccetera, eccetera, hanno delle forme di compenso che sono forfettarie, non sono neanche definibili come salario, diciamo così, propriamente inteso. Quando non si parla proprio del free job, cioè del fatto che non c'è proprio nessuna remunerazione rispetto al lavoro. Allora, di fronte a questa situazione, io credo che il problema della riapertura di un fronte sulla questione del salario non possa più essere disgiunto dal problema della questione del reddito, cioè non è più possibile animare una battaglia sul salario che non sia una battaglia capace anche di confrontarsi con il rischio della disoccupazione, e cioè con il fatto che il rischio della disoccupazione ti spinge, e spesso anche le forme di reddito minimo ti spingono, ad accettare qualsiasi lavoro e quindi anche qualsiasi salario. E che quindi i diritti nel lavoro e i diritti nel mercato del lavoro, sul mercato del lavoro, devono essere rivendicati congiuntamente. Secondo, credo che la battaglia storica del sindacato debba essere assunta anche dai movimenti, una battaglia che noi abbiamo assunto sempre molto poco negli ultimi anni, cioè quella della riduzione dell'orario di lavoro. Io credo che questo sia un tema fondamentale. Quando discutiamo di nuove forme di welfare, di mutualismo, di nuove attività volontarie, autogestione, eccetera, eccetera, dobbiamo pensare che o questo passa per una forma di retribuzione più generalizzata, appunto nella forma del reddito, e associata a questo a una redistribuzione del lavoro, perché la piena occupazione, il pieno impiego, così come abbiamo conosciuto negli anni 60 come prospettiva, è una pura utopia. Insomma, oggi, insomma, questo non lo dico io, dice anche la Lagarde, insomma, la tesi della stagnazione secolare. Cioè del fatto che staremo per i prossimi 20-30 anni con dei livelli di crescita molto, molto scarsi, e lì dove c'è crescita, come gli Stati Uniti, questa si associa all'aumento delle diseguaglianze e agli aumenti dei livelli di povertà, non la crescita keynesiana. Stiamo parlando di una crescita non inclusiva. Allora, di fronte a questo, io credo che vecchie rivendicazioni e rivendicazioni più nuove, salario, reddito e redistribuzione dell'orario di lavoro, debbano trovare una nuova forma di incrocio. È ovvio che su questo si tratta di avviare una ricerca, che è una ricerca però anche politica, e non è soltanto una ricerca teorica, perché io credo che o si riescono a individuare dei campi di battaglia, cioè o la coalizione sociale è in grado di reimmaginare dei fronti di lotta, di conflitto, che sappiano vincere l'idea del soggetto centrale che apre ai soggetti marginali, e cioè invece si elabori dall'inizio un progetto di lotta comune, o altrimenti sarà un'esperienza mossa da nobili riflessioni, ma con il fiato corto.